Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Qualcuno di voi ha mai dovuto fare un lungo viaggio a piedi in un paese dove la tua nazione era a guerra con quella nazione e quindi tu eri un nemico di loro, uno straniero, e dovevi attraversare a piedi centinaia se non migliaia di chilometri? Quanti ha fatto quello nell'ultima settimana? Veramente alcuni di voi sì. Il fatto è che noi siamo pellegrini. Se siamo salvati, non apparteniamo al mondo. Il mondo è nemico di Dio, noi eravamo nemici di Dio, Dio ci ha salvati, ci ha cambiato cuori, Dio ha fatto questo. E siamo in cammino, stranieri, siamo cittadini, ma non della terra, siamo cittadini del cielo, la nostra cittadinanza sta nei cieli, in cielo con Dio. Ci sono pericoli dappertutto. Questo mondo non è casa nostra. La città che cerchiamo non è in questo mondo. E in questo cammino è un cammino facile o è un cammino difficile? È un cammino liscio o è un cammino dove ci sono pericoli? Qual è? È un cammino dove è impossibile cadere o è un cammino dove ci sono posti dappertutto dove si può inciampare? Sappiamo com'è il cammino. È un cammino difficile? Ci sono pericoli? Si può scivolare a destra o a sinistra? Ci sono situazioni che possono farci sentirci schiacciati, scoraggiati? Ci sono tentazioni che ci attirano a lasciare la via? Per non essere scoraggiati, per poter avere pace, per poter avere gioia in questo cammino, per non cadere, per andare avanti, abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno di aiuto. Nessuno è forte abbastanza da camminare da solo. Nessuno può farcela da solo. E per essere rincuorati, per essere incoraggiati, per non perderci di animo, abbiamo bisogno non dell'aiuto. Come no? L'aiuto già abbiamo. Abbiamo bisogno di riconoscere l'aiuto. Il nostro bisogno non è di avere l'aiuto di Dio. Il nostro bisogno è di riconoscere l'aiuto di Dio. Ieri Daniele mi ha detto che è incoraggiato perché sta vedendo la mano di Dio. E ho detto, sì, molto. Ma prego che possiamo avere fede quando noi non vediamo la mano di Dio. Perché la mano di Dio è sempre all'opera. Quando la vedo e quando non la vedo. Allora, per aiutarci a ricordare della cura perfetta di Dio, la cura costante di Dio, la cura amorevole di Dio, vogliamo leggere insieme Salmo 121. Salmo 121. Questo salmo è medio corto, ma è molto, molto ricco. Le verità in esso sono grandi e dureranno per tutta l'eternità. Leggo tutto il salmo e poi vediamo un po' pezzo per pezzo. canto dei pellegrinaggi. Io alzo gli occhi ai monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra, alla tua destra. Di giorno il sole non ti coprirà, né la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e per sempre. Amen. Voglio pregare. O Padre, vogliamo lodarti. Stiamo per leggere, per studiare, per valutare la tua cura. La tua cura infinita, perfetta, costante, amorevole. Vogliamo lodarti. Vogliamo ringraziarti. E vogliamo pregarti che mentre noi consideriamo quello che tu ci dichiari tramite il salmista, che i nostri cuori possano essere aperti ad ascoltare, a ricevere e a gioire in questa verità. Ti ringrazio perché è una verità meravigliosa. Grazie per il privilegio di comprendere di più questa meravigliosa verità, dato per grazia per il nostro bene e per consolare i nostri cuori. Allora, nel nome di Cristo Gesù, guidaci, ti prego. Amen. Allora, questo salmo inizia con un soprattitolo, Canto dei Pellegrinaggi. È importante ricordare che questo mondo non è casa nostra. Uno dei sbagli più grandi che possiamo fare è di credere che questo mondo sia casa. Se tu sei in viaggio e tu devi passare qualche notte o in albergo o campeggio o in casa di qualcuno mentre tu viaggi, questo noi abbiamo fatto tante di quelle volte, e se c'è qualcosa nella stanza che non funziona, ti dico di esperienza mia, non ti pesa più di tanto. Se c'è un armadietto messo male, un rubinetto in bagno che non funziona bene, c'è qualcosa che non va, visto che tu sai che sì, ma io fra poco tempo me ne vado, non ti pesa. Non dovrebbe pesarti. Se ti pesa hai un problema. Non dovrebbe pesarti. Se tu hai bisogno di un passaggio un giorno e un amico ti porta in macchina sua, è una macchina messa male, però tu dici sì, ma è la prima volta, è l'ultima volta nella vita che andrò in questa macchina, non ti pesa. Ma se è la tua macchina che devi usare tutti i giorni, se tu torni a casa tua e hai quello che era rotto in quell'albergo o casa di amici, e tu trovi la stessa cosa rotta in casa tua, allora è diverso, perché lì devi convivere con quello. Allora quanto è importante ricordare che questo mondo non è casa nostra. Siamo di passaggio. Siamo di passaggio. Se noi dimentichiamo quello, veniamo aggravati dai problemi e attirati dalle tentazioni. Quindi siamo pellegrini. In pellegrinaggio ci sono difficoltà, ci sono pericoli, ci sono momenti pesanti. E in questi momenti cosa dobbiamo fare? Versetto 1. Io alzo gli occhi ai monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Dove inizia il salmista? Dove inizia? Non è la prima parola, le prime parole del versetto. Non guardare l'ordine dei versetti. Pensa alla logica di quello che sta dicendo. Dove inizia il salmista? Guardate il versetto. Qual è il suo primo pensiero? Qual è il suo primo pensiero? Io alzo gli occhi ai monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Non è scritto qui. Ma senza questo non ci sarebbe questo versetto. Cosa sta sotto questo? Cosa riconosce lui per poter dire questo? Riconosce la sua debolezza. Riconosce di aver bisogno di aiuto. Uno che si crede forte in sé non dice da dove verrà il mio aiuto. Il salmista capisce che è debole. Il salmista non si autoinganna credendo di farcela da solo. Lui sa che non ce la fa da solo. E sa di avere bisogno di un aiuto più forte di lui. Allora guarda in giro. Da dove verrà il mio aiuto? Quali sono alcuni esempi di campi della vita in cui abbiamo bisogno di aiuto? Salute fisico. Vari di noi siamo stati in ospedale in questi giorni. Chi va in ospedale? Solo gente povera? Potrebbe mai capitare che una persona ricca potrebbe andare in ospedale? Solo persone deboli potrebbe mai capitare che un uomo potente, un grande generale o capitano, un grande soldato forte, potrebbe mai trovarsi fisicamente debole? È possibile? Le debolezze, la malattia, le malattie fisiche non fanno distinzioni. Grandi e piccoli, ricchi e poveri, forti e deboli, tutti si trovano in momenti di bisogno fisico dove non ce la fanno. La medicina non cura. Dio cura e delle volte si serve della medicina. Non è tanto difficile per l'uomo di capire che ha bisogno in momenti di grande malattia o grande ferita. In quasi tutto il mondo le persone pregano a qualcosa o qualcuno in momenti di bisogno fisico. Spesso la maggioranza delle persone capiscono che hanno bisogno in momenti di problemi economici. Ci sono quelli ricconi, ma la maggioranza di noi non siamo ricconi nel mondo. E delle volte diventa difficile arrivare in fondo mese, delle volte rischiamo di perdere la casa o perdere questo o non avere più la macchina o non neanche poter avere, oppure dove viene perfino il cibo? Siamo messi male, mi servirebbe una cura ma non ho i soldi per quella cura, mi servirebbero occhiali ma non ho i soldi per occhiali. Abbiamo bisogno di aiuto nei rapporti interpersonali. Rapporti con altre persone, ci possono essere scontri, odio, gelosie, cattiverie e non riusciamo a far andare bene questo rapporto. Vorremmo, ma non siamo capaci. E non ci vuole tanto per uno di capire che ha bisogno di aiuto nei suoi rapporti con gli altri. Nessuno riesce a vivere in pace con gli altri da solo sempre. Nessuno. Abbiamo bisogno di aiuto. Chiaramente ci sono tante altre situazioni. Ci sono ansie, ci sono pesi sul cuore. Ma se io voglio arrivare alle cose più gravi, più terribili in cui abbiamo bisogno, quali sono? Il bisogno più grande che abbiamo qual è? Bisogno di aiuto a combattere i nostri peccati. Forse posso scappare da un rapporto dove c'è conflitto. Allora non c'è più conflitto perché ho evitato il rapporto. Forse posso lavorare di più e trovare un lavoro migliore e vedere risolto i miei problemi economici. Se Dio vuole, anche se non mi rendo conto, posso trovare un altro dottore che mi dà un'altra cura e guarire, solo se Dio permette, anche se uno non si rende conto. Ma nessuno riesce a superare da solo i suoi peccati. Lì abbiamo bisogno di aiuto. In tutti gli altri campi anche, ma lì nessuno riesce a neanche credere, se è minimamente onesto, di aver superato. Abbiamo bisogno di aiuto Quando? Sempre. Per quanto? Per sempre. Abbiamo bisogno di aiuto finché siamo su questa terra. Allora la domanda importantissima è da dove verrà questo aiuto? Dove guarderemo per il nostro aiuto? Possiamo guardare intorno, qui giù, o possiamo guardare in alto? Consideriamo dove le persone guardano per aiuto. Ci sono tanti posti. Dov'è il primo posto che l'uomo guarda per aiuto? Se stesso. Questo è il nostro orgoglio. Primo posto è che l'uomo guarda a se stesso, vuole farcela perché vuole poter vantarsi dentro di sé, se non anche davanti agli altri, che ce l'ha fatto, si è impegnato, ha lavorato di più. Ha fatto bene come mamma, come moglie, come marito, come padre, come operaio, come studente. Si è impegnato di più, meglio degli altri, con tanta grinta. Vuole fidarsi dei suoi ragionamenti, fidarsi della sua furbizia. Vuole spingere gli altri a fare quello che vuole lui, quel marito che cerca con cattiveria di far la moglie stare buona, quella moglie che con furbizia cerca di far fare al marito come vuole lei. Cerchiamo di farcela da soli. Quindi le persone guardano per aiuto nelle proprie capacità, propri ragionamenti, proprie tattiche, e non riescono a veramente risolvere i problemi della vita. Poi si passa a cercare aiuto negli altri, in altre persone, amici, chi nelle istituzioni, chi nelle religioni, chi in certe pratiche, chi nei santi, chi nel fare abbastanza buone opere, perché se io faccio buone opere, allora Dio mi farà bene. In fin dei conti è credere di avere un certo potere di dirigere Dio. Certamente si può cercare nei soldi, si può cercare in tante altre cose, ma l'aiuto non viene da qua giù sulla terra. Il versetto dice, io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Lui guarda in su, perché i monti rappresentano in alto, ma lui guarda oltre i monti, non si ferma ai monti. Lui nella valle guarda su e dice, non dai monti? Da dove allora? E lui riconosce in versetto 2 da dove, leggo 1 a 2. Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. A noi serve un aiuto potente ed efficace, un aiuto sempre presente, e questo aiuto esiste in Dio, nell'Eterno. Notate come il salmista spiega l'Eterno, colui che ha fatto i cieli e la terra. Se vogliamo affidarci di Dio, dobbiamo riconoscere chi è Dio. Spesso noi preghiamo in modo sbagliato, iniziando con il bisogno, oh Dio, aiutami, guarda la mia situazione, guarda quanto è terribile, oh Dio, aiutami, ti prego, Dio, aiutami. Ma il problema è che la Bibbia non ci insegna a pregare così. Ci insegna ad iniziare riconoscendo a Dio, oh Dio del cielo e della terra, sovrano su tutto, creatore di tutto, onnipotente Dio. A te mi rivolgo per questa situazione, per questo problema, perché tu sei grande, tu sei misericordioso, tu sei potente, tu agisci con bontà. Allora vengo a te, oh grande Dio misericordioso, con questo problema. Nel primo ho ignorato Dio, ho parlato del mio problema, che lui già sa tutto. Nel secondo ho concentrato io con chi sto parlando. Dio non ha bisogno di capire da noi quali sono i nostri bisogni, lui già sa. Siamo noi che abbiamo bisogno di capire chi è il Dio a cui stiamo chiedendo aiuto. E il salmista inizia dicendo, il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Quanto spesso nella Bibbia troviamo Dio elencato così, oh grande Dio che hai fatto i cieli e la terra. Lo troviamo, Antico e Nuovo Testamento, dappertutto. riconoscendo Lui come il sovrano. Noi abbiamo misericordia in Dio. La nostra speranza può essere nell'Eterno perché Lui ci aiuta, ci manda l'aiuto giusto. Il mio aiuto viene dall'Eterno. Il mio aiuto arriva quotidianamente dall'Eterno. Ci manda l'aiuto giusto. Arriva al momento giusto. Non è mai in ritardo. Noi sbagliamo nei tempi credendo, ma perché non mi ha risolto il problema? Dio non è mai in ritardo. E se, il fatto che noi non conosciamo i tempi di Dio, i suoi tempi sono perfetti. Dio è il creatore del cielo e della terra. Quanto dell'universo è alla disposizione di Dio? Tu hai un problema. Quanto dell'universo è sotto il controllo di Dio in modo che può usarlo per risolvere il tuo problema nel modo migliore? Tutto. Tutto. Lui gestisce tutto. A me colpisce e non riesco a comprendere perché sono uomo e Lui è Dio, ma Dio gestisce il tempo, gestisce la morte di quel politico, l'andazzo di quelle cose nell'economia, gestisce il traffico, gestisce tutto per curarmi e per curarti. Lui capisce, non è incredibile. E io capisco un millesimo nemmeno di quanto gestisce per gestire la mia vita. Lui gestisce tutto perché è il Signore dei cieli e della terra. Egli non permetterà che i suoi figli siano distrutti. Egli non ci abbandonerà mai. Dove guardiamo? Dove guardate per aiuto? Non guardare ai monti e alla creazione, guardate ai creatori dei monti e alla creazione. È vano fidarti delle creature, compreso te stesso. È saggio fidarti del Creatore. Questo versetto dichiara allora: il mio aiuto viene dall'Eterno. Non è difficile. In un momento quando il tuo marito o moglie sta in ospedale, non è difficile ricordare questo. È difficile ricordare questo quando la vita va bene. Non è difficile ricordare quanto siamo deboli e quanto Dio è potente quando la nostra debolezza è lì davanti a noi. È più difficile ricordare questo quando crediamo di un po' farcela noi. Ma il fatto è che abbiamo sempre bisogno di Dio. Perché il vero aiuto più grande di cui abbiamo bisogno è l'aiuto di combattere il nostro peccato. Quindi abbiamo sempre bisogno di aiuto e Dio è sempre pronto ad aiutare. Il mio aiuto viene dall'Eterno. Questa è una forte dichiarazione. L'aiuto che mi serve viene dall'Eterno. Non è un aiuto teorico che potrebbe arrivare. È un aiuto valido, reale, che già ho, anche se spesso non lo riconosco. Allora io voglio chiederti, tu dichiari a Dio tutti i giorni, nei momenti più pesanti, nei momenti non pesanti, tu dichiari: Signore, il mio aiuto sei Tu. Il mio aiuto viene da Te. Ti lodo e Ti ringrazio per il Tuo aiuto oggi. Questa è la tua preghiera tutti i giorni? Ringraziando Dio, riconoscendo in Dio il tuo aiuto e chiedendo per l'aiuto per questo giorno. Ricordiamo che Dio, l'Eterno, è il nostro aiuto. Guardiamo a Lui. Allora, versetto 3 e 4, il salmista passa a parlare della cura dell'Eterno per i suoi. Questo per fortificare la fede. Egli, l'Eterno, non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. Per capire questo, la prima parte, non permetterà che il tuo piede vacilli. Camminando su una strada asfaltata moderna, non è che il piede scivola, ma camminando in montagna, come in Israele, dove tu cammini dove non c'è sentiero, tu sei proprio in montagna, ripita, devi arrivare da qua e là, e tu sei dove c'è una, una cosa ripida, una voragine lì accanto a te e non c'è il vero sentiero, un sentiero pieno di sassi, di rocce scivolosi. Se un piede scivola e vacilla, tu puoi cadere 300 metri e morire subito. Il sentiero della vita è difficile, il sentiero della vita è ripida, il sentiero della vita è pericoloso. Si può cadere a destra o a sinistra. Nessuno è capace a camminare da solo senza cadere continuazione. Allora, il cammino per cielo è così. Lasciati da soli, non abbiamo speranza di non scivolare, di non cadere. Ma grazie a Dio che Dio non ci lascia da soli. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Chi è salvato verrà curato da Dio. Egli non permette che il tuo piede vacilli. Dio terrà in piedi ogni figlio di Dio, in modo che tutti coloro che vengono salvati arriveranno al giorno di giudizio nella presenza di Dio per sentire che il loro nome è scritto nel libro della vita. Nessun pericolo può far perdere un figlio di Dio al punto che cade permanentemente. Non perché lui è forte e si riprenderà la via da solo, ma perché l'Eterno non permetterà che il suo piede vacillerà. Se tu credi di arrivare da Dio alla fine della vita perché tu ti impegni, sei messo molto male. Ma se tu dici, Signore, sono debole, cado in continuazione, ma tu mi tieni in piedi, stai capendo la realtà della salvezza. Notiamo che l'Eterno protegge. Egli è potente da farti superare qualunque difficoltà o prova. Se Dio è per te, chi può essere contro di te? Se Dio è per te, chi può essere contro di te? Possono cercare di essere contro, ma che speranza ha qualcuno quando devi accusarti davanti a colui che ti ha giustificato in Cristo? Se Dio è per te, nessuno può essere contro nel senso di avere vittoria. Avere un aiuto così è una cosa meravigliosa. Ma Dio è forte, è vero, ma Dio sempre è sveglio? O qualche volta potrebbe dimenticarsi di me? Potrebbe essere occupato con altre cose, potrebbe essere addormentato e non vedere un pericolo. No, il versetto dice, egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà, non sonnecchia e non dorme. Quando cerchiamo aiuto dagli uomini, quando cerchiamo di aiutare noi stessi, il problema è che spesso non possiamo stare svegli. Non solo fisicamente, anche spiritualmente. Ogni persona è limitata, ogni persona è debole, ogni persona arriva al punto che non ce la fa più, è sfinita. Martedì sera in ospedale, volevo stare sveglio, ma a un certo punto ho visto che Daniele dormiva, gli altri erano un po' tranquilli, allora ho messo la mia sveglia per 45 minuti, così ogni 45 minuti potevo svegliarmi e vedere, anche se non ho mai sentito la sveglia perché ero già sveglio, però 20 minuti alla volta mettevo giù la testa sul letto di Daniele ai suoi piedi e dormivo 20 minuti, poi mi alzavo, guardavo, lo svegliavo per dare da bere, poi tornavo 20 minuti giù, poi lo lasciavo dormire, poi la prossima volta lo svegliavo, però non potevo stare sveglio tutta la notte, fino alle 4 ce l'ho fatto e poi dalle 4 alle 5 ho dormito un po'. Dio non si stanca. Dio non deve stare sveglio. Dio è sempre sveglio, giorno e notte, nei secoli dei secoli. Dio non sa cosa vuol dire essere stanco, non si stanca mai. E quindi Egli ti protegge. Il versetto 4 dice 3, Egli non permetterà che i tuoi piedi vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia. Cosa vuol dire quello? Possibilmente due cose. Israele può essere il popolo di Israele e come lui protegge ognuno, protegge tutto il popolo. è molto possibile che quello sia il suo senso, ma Israele rappresenta, non rappresenta, chi è Israele per primo? Prima che fosse una nazione, chi fosse Israele? Giacobbe, a cui Dio ha dato il nome Israele. La nazione ha preso il nome da lui. E dove ha dormito lui una volta in viaggio? E che cosa ha usato come cuscino? Lui aveva un cuscino. Che cos'era il suo cuscino? Una pietra. Lui era in viaggio in mezzo al deserto, dove ci sono leoni. Ricordate, a quell'epoca c'erano leoni e altri animali pericolosi, scorpioni. E lui in viaggio, non c'è posto, potrebbero esserci anche degli uomini malvagi, non c'era posto per nascondersi. E lì, in mezzo al deserto, ha trovato una pietra giusta, ha messo sotto la testa, si è addormentato lì. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. E lui era più sicuro, in mezzo al deserto, all'aperto, curato da Dio, che un uomo forte nel suo castello con mille soldati intorno. Infatti quella notte ha avuto un sogno e cosa ha visto? Ha visto una scala che saliva e scendeva al cielo e gli angeli che andavano su e giù e Dio gli ha parlato. In mezzo al deserto era curato da colui che non dorme e non sonnecchia e lui era al sicuro. E dove ti trovi tu non devi avere timore perché il posto sembra pericoloso o la situazione sembra pericolosa. Il Signore protegge, il Signore non dorme e non sonnecchia. Chi ha l'Eterno come il suo Dio può viaggiare sicuro attraverso questo mondo, finché non arriverà sicuro nella città celeste per ammirare Dio nella sua gloria. Allora, versetto 5, il salmista ci ricorda che l'Eterno stesso ci protegge. Parla direttamente ad ogni credente. Leggo ancora. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli è la tua destra. Oppure leggendo direttamente, l'Eterno è la tua ombra, la tua destra. Questa verità è incredibile. È l'Eterno stesso che ti protegge. Non un angelo. Non un uomo. Non delle forze che Dio ha gestito, è Dio stesso, l'Eterno, il creatore dei cieli e della terra, che personalmente, attivamente è all'opera nella vita di ogni credente per proteggere lui. Non è come un grande generale che dà ordini, andate a proteggere quella città, andate a proteggere quella famiglia. Ma lui personalmente non sa di quella famiglia, ha mandato i suoi soldati migliori. No, Dio è più come un padre che pur avendo vari figli conosce ognuno personalmente, segue l'andazzo di ognuno personalmente, essendo divino, va a stare con ognuno personalmente. Cosa dice in Ebrei 13? Non ti abbandonerò, non ti lascerò. Non dice... I miei angeli non ti abbandoneranno, altri uomini che manderò non ti abbandoneranno, io non ti abbandonerò, io non ti lascerò. Dio stesso è chi cura i suoi figli. E poi per farci capire quanto la cura di Dio è perfetta e riguarda ogni aspetto della vita, dichiara, l'Eterno è la tua ombra, alla tua destra. Allora, avete mai bambini, quando eravate piccoli, fatto un gioco che ho fatto io da bambino? C'era il sole e cercavi di scappare dalla tua ombra? Io ho cercato di scappare e cercavo di nascondermi e girarmi velocemente. E per quanto ho cercato, non sono mai riuscito a scappare dalla mia ombra. Ho cercato di correre e non ero abbastanza veloce. Allora ho cercato di andare in bici anche giù una collina. L'ombra era sempre con me. E per quanto potevo andare veloce, non mi ha lasciato papà avere una moto, ma se avessi avuto una moto grande, ma posso vedermi a 6 anni, e l'ombra? Sempre con me. Sempre con me. non importa. Ma se tu vivi nel deserto, al sud di Israele, e c'è il sole che becca, e tu devi attraversare il deserto, e non ci sono alberi, perché nel deserto non ci sono alberi, e tu attraversi questo deserto con questo sole che becca e fa 48 gradi, e tu rischi di morire. E quando tu capisci che l'Eterno è la tua ombra, cosa fa un'ombra quando attraversi un deserto a 48 gradi e il sole il 21 giugno picchia con tutta la sua forza? Un'ombra ti protegge e sta proprio lì alla tua destra e ti protegge costantemente. Questo è quello che vuol dire quando dice che Dio, l'Eterno, è la tua ombra alla tua destra, proprio lì accanto a te. L'Eterno è sempre, costantemente, assolutamente con ogni credente. Non lascia mai uno dei suoi. Nulla può separarti dall'amore di Dio e la presenza di Dio in Cristo Gesù. Ti sei mai chiesto perché nulla può separarti da Dio? Perché Egli è sempre con i suoi? Perché nulla può separarti da Dio? Perché Gesù Cristo è stato separato da Dio al posto tuo. Il motivo per cui nulla può separarti da Dio è perché Gesù Cristo si è separato da Dio volontariamente, subendo la condanna per il peccato sulla croce. È per questo che gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si è lasciato essere separato da Dio in modo che noi potessimo essere riconciliati per sempre con Dio. Nei momenti più bui della vita, più difficile, con tenebre, non vediamo niente, Dio è con noi. Perché non vediamo non vuol dire che non sta, Dio è con noi. Il fatto che Dio è la tua ombra vuol dire che ti protegge dal sole che becca. Allora, questa è una consolazione meravigliosa, se lo ricordiamo. Ormai il salmista ha dichiarato più volte che Dio ci custodisce, che ci cura, che ci protegge, che non dorme, che non sonnecchia, che ci sta sempre accanto. Adesso parla ancora della profondità della cura di Dio. Allora passa al versetto 6 dove dice: di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Guardo solo quello per un attimo. La cura di Dio e la protezione di Dio è tale che comprenda sia il giorno che la notte. Cioè è una cura costante, dalla mattina quando si alza il sole, tutto il giorno, e poi tutta la notte fino al giorno dopo quando si alza il sole per un nuovo giorno. La cura del Signore è costante in tutta la vita. Durante un cammino nel deserto il sole era un problema di giorno e di notte erano altri pericoli. Sole e luna non vuol dire solo il sole e solo la luna, ma quello che succede sotto il sole e quello che succede sotto la luna. E di notte ci sono pericoli che non ci sono di giorno e viceversa. Ma il Signore fa sì che di giorno il sole non ti colpirà e tutto quello di male che potrebbe arrivare, né la luna di notte. La cura dell'Eterno è costante e permanente. Infatti, versetto 7 va avanti e dice: l'Eterno ti custoderà da ogni male. Egli custoderà la tua vita. L'Eterno ti custoderà da ogni male. Non permette mai che qualsiasi cosa ti colpisce che non sia per il tuo bene. Ma scusa, tante cose male succedono. Male che succede, che ti fa del male, non ti succede mai. Come no? Tu non sai quello che ho subito. No, io so che Dio fa sì che tutto quello che succede è solo quello che coopera al nostro bene eterno. Conosciamo Romani 8:28. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Il Signore ci custodisce da ogni male. Se una cosa non porterà bene nella nostra vita, non arriverà nella nostra vita. Satana non può mandare nessun male nella tua vita. Satana non ha il potere di mandare alcun male nella vita di un credente se non serve al bene di quel credente scelto da Dio. La cosa peggiore che Satana ha mai fatto era di mettere nel cuore degli uomini di uccidere Gesù sulla croce. Eppure era esattamente quello che Dio aveva già stabilito, il modo che Dio aveva stabilito, il giorno che Dio aveva stabilito, tramite le persone che Dio aveva stabilito. Possiamo riposarci perché non ci può arrivare alcun male che non è per il nostro bene. Malattia, problemi economici, problemi di altre persone, quello che c'è, sarà solo quello giusto, curato perfettamente da Dio. Però, cosa succede però se qualcuno pecca contro di me o contro di te? Allora lì, come c'entra Dio? Delle volte le persone peccano contro di noi, ci fanno tanto male. Delle volte sono altri credenti, delle volte sono non credenti. Possono le persone, può chiunque peccare contro di te se non serve per il tuo bene? È possibile? No, non è possibile. Perché Dio ti custodirà da ogni male, ogni male. E se quel peccato non serve al tuo bene, non permetterà che succederà a te. Dice, l'Eterno custodirà la tua vita, che nell'ebraico viene tradotto più volte come anima. Non solo cura gli avvenimenti, cura la vita stessa, tutto quello che è la persona. È una cura totale. Dio custodisce la persona, non solo la salute, non solo il lato economico, non solo i rapporti, non solo i pensieri, i ragionamenti, non solo le circostanze. Custodisce l'anima. E per quello che Gesù poteva dire, nessuno di quelli che tu mi hai dato, non ho perso nessuno di coloro che tu mi hai dato, tranne il figlio della perdizione, secondo le scritture. Ma di tutte le persone che mi hai dato prima della creazione del mondo, non ho perso nessuno. Dice, il Padre mi ha dato loro, me le ha dato. E nessuno può rapire quelle persone dalla mano mia o del Padre. Dio custodisce la vita. Versetto 8 passa e dice, l'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e per sempre. Cosa vuol dire uscire e entrare? Uscire dà il senso due. Uno è, uno esce dalla sicurezza della casa per entrare nel mondo ogni mattina. Va fuori, deve fare le sue cose, lavorare, passare, ma lì ci sono pericoli. Allora, spera di arrivare a casa, chiude la porta, adesso è in casa. E il Signore custodisce l'uscire e poi l'entrare. Ma c'è anche un altro senso. L'uscire dal grembo, ad iniziare il percorso e entrare di nuovo nella terra. Cioè dall'inizio alla fine della vita il Signore custodisce. Quando? Ora? Per quanto? Per sempre. Per sempre. Non può mai succedere nulla che fuori dal controllo di Dio. Non possono avere mai circostanze non gestite da Dio mai. Capire intellettualmente non sono capace. Credere come un bambino piccolo posso. Ricordate il libro di Giobbe, ricordate Giobbe, e quando Satana all'inizio si è presentato davanti a Dio e hanno parlato, voglio leggere due o tre versetti lì, 8-10 capitolo 1. L'Eterno disse a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui, che è integro, retto, teme Dio e fugge il male. Allora Satana rispose all'Eterno e disse: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non hai tu messo un riparo tutto intorno a lui, alla sua casa, tutto ciò che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame, e grandemente cresciuto nel paese. Dio aveva messo un riparo, una recinzione intorno a Giobbe, e finché Dio non ha deciso che quella prova servirebbe per il bene di Giobbe, nessuna prova, Satana non poteva fare nulla. Cioè Satana sta ammettendo: tu hai messo un riparo, non posso fare nulla contro di Giobbe. Perché Satana non può fare nulla se non è stabilito da Dio per il bene di quel credente. Cioè, gli uomini malvagi non sono nulla in confronto di Satana. Cioè, Satana è stra più potente degli uomini. Satana stesso, quindi quanto di meno gli uomini, non può fare nulla se non è permesso da Dio. Allora Dio, conosciamo la storia di Giobbe, ha scelto le prove giuste, che sarebbero quelli voluti da lui per completare la sua opera in Giobbe. E Giobbe, tramite le prove, ha capito molto di più chi è Dio. E queste prove sono stati il passo più grande di crescita nella vita di Giobbe. Allora, il Signore, l'Eterno, custodisce da ogni male, ora e per sempre. La sua cura è perfetta, è totale, eterna e costante. E lì concludiamo il Salmo. Allora lì voglio chiedervi: che cosa cambia quando tu mediti su queste verità? Perché è importante meditarci spesso su queste verità? Cambia tutto. Cambia tutto. Cambia lo stato del cuore. Gesù dice in Giovanni 14: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Ma che fede? Non una fede campata in aria, una fede fondata sulla verità che l'Eterno ti custodisce perfettamente, costantemente, in ogni cosa. L'unico modo di non avere un cuore turbato è di avere un cuore che guarda Dio, ma non in senso astratto: io non so chi è Dio, ma mi fido di quello che farà quello Dio lì sopra. No, in modo concreto, meditando su chi è Dio, come si rivela a noi, meditando sulla sua cura, meditando sul fatto che da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra alla tua destra. Di giorno il sole non ti colperà, né la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e per sempre. Meditare su questo. Allora ti faccio la domanda: qual è la tua situazione pesante nella vita adesso? Che stai affrontando? Problemi di salute, problemi di famiglia, rapporti personali, problemi di non avere pace nel cuore, problemi di senso di colpa? Stai combattendo pensieri sbagliati e ragionamenti storti? Stai combattendo il tuo peccato e non fai altro che cadi e cadi e cadi? In tutte queste situazioni e in ogni altra, ricordati: il Signore, l'Eterno Dio, se tu sei un suo figlio, ha cura di te e ti custodisce perfettamente, ti custodisce costantemente e ti custodirà per sempre. L'Eterno che non dormirà e non sbaglierà, lui ti custodisce. Però forse tu non sei figlio di Dio, che sia bambino o ragazzo o un adulto, Allora io ti invito a raccogliere l'invito di Gesù quando dichiara: venite a me, voi tutti che siete attravagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Venite a me, all'unico che può salvare, in modo che anche tu puoi avere la cura permanente, eterna di Dio. In Cristo si trova perdono per il peccato e si trova l'aiuto per arrivare davanti a Dio, per gioire in Lui per tutta l'eternità. Quindi, mettiamo in pratica. Che cosa c'è da mettere in pratica qua? Comandamenti non ci sono. È una verità da riconoscere e a cui aggrapparci. Il mio aiuto arriva dall'Eterno. Ringraziamo Dio per quello tutti i giorni. Lo prego adesso. Padre nostro che sei grande e maestoso nei cieli, come mai che hai scelto di salvare i peccatori come noi? Come mai tu che sei grande, infinito, santissimo, hai scelto di dare una cura personale, perfetta, costante a noi? È tanto chiaro che non è assolutamente per merito. Allora cominciamo a comprendere cosa vuol dire la grazia. Oh, che possiamo guardare di più a te. Aiutaci a meditare di più sulla tua cura, la tua presenza, il tuo amore. Come tu utilizzi la tua potenza infinita per gestire tutte le cose per il nostro bene, in modo che nessun male ci colpirà. Quelli che ci arrivano non ci fanno del danno, piuttosto sono strumenti per santificarci. Fortifica la nostra fede. Accettiamo ben volentieri la nostra debolezza per vedere di più la tua potenza. Grazie che per mezzo di Gesù Cristo siamo preziosi a te. Padre, voglio pregare per coloro che ascoltano che non hanno Gesù Cristo, e ti prego che possano comprendere l'urgenza di correre a Cristo e ricevere il perdono e la salvezza. Grazie, Padre, che tu sei la nostra protezione e ci custodisci. Oh, che possiamo vivere ricordando sempre questo e ringraziandoti sempre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.